dell'antitrust, dei tentativi surrettizi di imporci la loro versione di Chrome e roba del genere, e passiamo a vere innovazioni che sta pensando la Microsoft, però cambiando leggermente argomento, spostandoci un poco sulla questione della sorveglianza e del lavoro. Allora, la Microsoft, come sapete, ci sono state polemiche per quanto riguarda per quanto riguarda sistemi vari di sorveglianza dei lavoratori, perché appunto, l'anno del Covid, il lavoro a casa, e come ti controllo che mi lavori, e come ti faccio suonare il campanellino ogni 5 minuti, ti metto la telecamera davanti e tu non ti muovi.
E abbiamo parlato varie volte, abbiamo riportato queste notizie in cui sostanzialmente la Microsoft faceva vari di questi ausili che sostanzialmente erano sorveglianza sul lavoro, controllo della produttività numerificata.
Non solo la Microsoft, diciamo che nell'ultimo anno si è andati non solo appunto con i tool fatti dalle aziende, ma si è andati anche con tool più o meno fatti in casa, nel senso veniva richieste delle cose per dimostrare che stavi lavorando, anche quando effettivamente non è che c'era un vero software di sorveglianza, o i software di sorveglianza
magari non c'era niente da fare.
Niente da fare, sì, vabbè. Comunque la cosa bella, la cosa che la Microsoft si distingue ancora per questa rinnovata simpatia, perché lei c'aveva illuso con il suo amore per Linux.
Ha detto che Linux ormai è la cosa che gli piace di più.
C'è illuso, però.
C'è Bash, c'è tutto.
Sì, ce l'ha detto prima e poi ha sparato tutta questa serie di cose che vi stiamo dicendo.
Che magari girano anche su Linux,
esatto.
Chi lo sa.
Esatto, questo è l'improvement.
Questo è il bello dell'open source.
Certo. Comunque, praticamente, la Microsoft su questi argomenti sta preparando un paio di cose. La prima riguarda il Compliance Center dell'Office 365. Cioè, è comparsa una nuova funzionalità che si chiama Increased Visibility on Browsers. Una cosa bella, sicuramente una cosa idonea per gli amministratori di sistema.
Vabbè, poter vedere quello che succede è chiave, no? Se vuoi amministrare un sistema devi poterlo vedere.
Sì, sostanzialmente si tratta di un sistema per monitorare attività rischiose.
E noi sappiamo che niente è davvero sicuro, rischio può andarci ovunque.
Certo, ora il problema è che Microsoft non è che definisce proprio chiaro cosa si intenda per attività rischiose, ma andando a leggere spunta che questa interessante frase che i browser web sono spesso usati dagli utenti per accedere a dati sia sensibili che non sensibili dall'interno di un'organizzazione. È giusto,
cioè sensibili che non sensibili, sì, beh, certo.
Ora questi dati potrebbero essere per esempio copiati su cloud personali o mandati a network ad altri computer locali, o trasferiti su cartelle condivise, o addirittura, pensate, copiate su penne USB.
Sì, questo, del resto, no, quando si sfiltrano i dati, poi magari escono i famosi leak che ci troviamo qui a commentare in trasmissione, come pensate che li hanno fatti? Le tecniche ce ne sono tante, ma se puoi prendi i dati riservati della tua azienda, li metti su una penna USB, li porti fuori.
E Microsoft si propone di risolvere questo problema, per questo
disabilitando la porta USB dal computer.
No, e non suggerire, suggerire che lo fanno.
Uno disabilita le porte USB, risolve un sacco di problemi.
Sì, e poi vendi a prezzo ridotto le tonnellate di floppy disk che ti sono rimaste nei magazzini.
Hai capito già il mio piano.
Comunque, ora la questione su questa cosa è che questa cosa necessita un monitoraggio. A questo serve il sistema di visibilità accresciuta previsto dalla Microsoft. Per esempio, come dovrebbe funzionare questo sistema per proteggere l'azienda? Dovrebbe funzionare con degli speciali bot che vanno cercando attraverso la rete stiamo parlando di Microsoft 365, quindi i documenti, le cose, tutto praticamente in cloud, quindi è tutto condiviso, quindi ci passa tutto alla rete. Questa cosa sono delle cose che fanno crawling all'interno di quello, tutto quello che tu fai, e di alla ricerca di azioni rischiose. È un sistema di machine learning che avverte quando qualcuno sta
forse
facendo qualcosa di sospetto,
che potrebbe essere, che ne so, scaricare un sacco di documenti tutti, cioè, no? Perché tu li stai scaricando un sacco di cose, anche cose su cui non hai lavorato nell'ultimo periodo, magari, no? Stai facendo spionaggio,
oppure,
industriale.
Oppure, come suggerisce l'autore dell'articolo dal quale stiamo traendo questa notizia, che ti stai sincronizzando col tuo calendario sul cellulare gli orari della tua pausa pranzo.
Potrebbe
è comunque anche un'attività rischiosa. Ora, praticamente il sistema di management del rischio, diciamo, serve per avere inside, almeno così lo mettono loro, per avere informazioni sul comportamento dell'utente, il comportamento, l'atteggiamento, le performance relative all'impiego, appunto, che possono essere calcolate dall'amministratore di sistema di questa cosa e resi disponibili ad altri nell'organizzazione. Quindi è un sistema che chiaramente serve per difendere l'azienda. Quindi, allora, io ho un sistema che per controllare se faccio attività rischiose mi controlla in continuazione quello che faccio. Dopodiché si informa sulle varie attività, c'ha un'intelligenza artificiale che le classifica, dopodiché fa delle statistiche e dei report sul mio comportamento e sulle mie performance, le calcola e le rende disponibili. Non so perché,
ci sono possibilità di abuso?
Ma non lo so, è chiaramente mai potrà mentre stiamo controllando le rischiosissime attività degli impiegati che potrebbero trafugare segreti d'ufficio.
Potrebbe, che ne so, potremmo anche notare se si andano su dei siti magari di gruppi sindacali, magari, no, cioè per caso, viene a dire magari noi ti informiamo che,
cioè, insomma, se ci vai una volta non è che succede, poi se ci vai sempre ovviamente il sistema, il machine learning, si ha il dato aggregato, la cosa finisce nel report, spunta che questo si guarda in continuazione il sito di un sindacato.
Sembra una cosa bella da fare?
Certo, no, non si fa.
E quindi vediamo come la Microsoft in questo settore sta puntando parecchio, anche perché mi sembra che per la Microsoft uno dei settori che tengono meglio, sembra sul futuro, sono proprio quelli delle soluzioni aziendali in senso generale. Quindi, appunto, non tanto il dirti sì, ti do un archivio in cui poggiare i documenti, sì, anche, però sta cercando di spingersi come fornitrice di soluzioni, appunto, soluzioni per aziende anche un po' grandi e che facciano un po' di tutto, quindi non solamente l'archiviazione documenti, non solamente l'archiviazione documenti integrata smart che si autosincronizza, no, un po' più moderna, ma anche molto altro. E la sorveglianza, come sempre, è uno dei temi in cui si va spesso a parare lì, perché comunque chiaramente è quello che spesso il management delle aziende chiede, e la sorveglianza in queste varianti molto particolari direi che è qualcosa su cui probabilmente la legislazione è ancora indietro, quindi così come fatica a stare dietro ai braccialetti di Amazon che ti spotracciano quando ti muovi nei magazzini, figuriamoci su queste cose che sono sistemi di sorveglianza delle attività pericolose, cioè sì, c'entrano di paragonarla ad un antincendio.
Sono sistemi che chiaramente sono pensati per sorvegliare il lavoratore, perché la loro funzione principale è questo, che poi loro li spaccino come sistemi per evitare problemi di sicurezza, ovviamente è del tutto marginale, perché nell'interesse della maggior parte delle aziende, anche nel business della maggior parte delle aziende, cioè il rischio che l'azienda concorrente si frega la mia si frega il mio elenco di numeri da telefonare a me che lavoro in un call center, dove di questi numeri circa il 99% mi attaccheranno il telefono in faccia, quindi l'informazione è un'informazione di estremamente basso valore. È ovvio che non è questo il problema, l'azienda non è questo il vero pericolo, la maggior parte delle aziende non fa un business tale per cui il rischio è che l'impiegato si rubi un segreto, molto, molto banalmente, perché in genere il segreto non c'è, o è un segreto di importanza molto relativa. Invece è un interesse di praticamente tutti quello di sorvegliare e controllare l'impiegato anche ai fini della produttività. Infatti è interessante che in questa cosa del risk management c'è anche la misurazione dei parametri di misurazione della performance dell'impiegato, ma se la questione è tu me la metti come, sono soltanto per evitare i rischi che i dati, che ci siano leak di dati, allora mi spieghi a che serve misurare la performance? Cioè, vuoi vedere quanto sono performante nel cercare di trafugarti i dati?
O nel non farlo. E comunque penso che questi sistemi possano dare anche adito a delle pratiche di scherzi tra colleghi particolarmente divertenti, no? Cioè, non lo so, voglio sperare che dovunque ci fossero dei computer che la gente lasciava senza una password nello screensaver, c'era qualcuno che faceva degli scherzi, tipo fargli ritrovare con non so, con spesso con le tastiere, con layout la tastiera scombinato in modo che poi non riusciva mai più ad uscirne fuori perché continuava a digitare in cirillico o cose del genere, e magari uno potrebbe anche fare una variante che appunto fa attività sospette mentre tu sei andato in bagno, un tipo di scherzo birichino che potrebbe essere prevenuto se solo la Microsoft si stesse muovendo su, mi sembra, quella che è la vera frontiera della sicurezza ma anche della, del divertimento, che è proprio fare permettere di far sì che un sistema funzioni solamente quando la persona giusta lo sta guardando e non quando di fronte al monitor c'è qualcun altro.
Per questa cosa noi dobbiamo aspettare un minimo, perché ci stanno pensando, ma purtroppo i computer ancora non sono attrezzati, quindi...
Però la tecnologia c'è, quindi si potrebbe fare.
Sì, la tecnologia ce l'ha presentata per esempio la Qualcomm.
La Qualcomm, che è un nome che potrebbe non esservi noto perché diciamo perché non comprate un oggetto della Qualcomm in genere al supermercato, però la Qualcomm in realtà produce tipo tutti quanti i chipset di telefonia che non sono Huawei, cioè grande o la seconda più grande delle aziende che fanno roba di telecomunicazioni e informatica.
Sì, se avete un cellulare c'è un'ottima possibilità che avete un processore Qualcomm, se avete un certo numero di cellulari, tipo 2-3, c'è quasi certezza che almeno un processore Qualcomm ce
questa l'avete. È per la probabilità, sì. Funzionano così le probabilità, e in effetti la Qualcomm è davvero un'azienda molto grande, è sostanzialmente l'unico rivale della Huawei nel campo del 5G per intenderci, quindi,
e della Microsoft.
La Microsoft?
Ah sì, però la fai solo
l'idrogeno grigio, dici.
Sì, la Microsoft fa come servizio quello del 5G, cioè fai i vaccini, sai, poi come servizio.
Ah, certo, beh sì, chiaro. Fa anche lì tutto quanto il pacchetto completo. Ci certo. Danno OneDrive,
Teams.
Ho capito. Vaccino, dosi, altre dosi. A parte le sciocchezze, cosa stai dicendo? Ah sì, la Qualcomm. La Qualcomm è nota soprattutto, ed è il settore in cui è più forte, quello proprio dell'integrazione con la rete telefonica, se così la vogliamo ancora chiamare, nonostante ormai sia evidentemente una rete che, in cui il telefono è soltanto una delle varie applicazioni, però insomma avete capito, dai, rete telefonica. Ma più in generale in realtà si occupa comunque di componentistica ed è piuttosto pervasiva nel mondo mobile. Nel mondo mobile c'è questa nuova evoluzione che si sta per fare. Noi l'abbiamo trovata da un articolo che la presentava in maniera un po' preoccupata sulle implicazioni per la privacy. Devo dire la verità, vi do la conclusione prima del fatto: io non sono altrettanto preoccupato delle implicazioni per la privacy, ma mi sembra interessante raccontare come piccoli vantaggi di usabilità per essere implementati richiedono sviluppo, componentistica aggiuntiva, e quindi diciamo dal punto di vista economico quanto vale il fatto che voi nell'usare il vostro smartphone siate contenti, intrattenuti, non abbiate attrito e nulla vi possa ostacolare dal scattare la prossima foto.
Sì, come diciamo, come avvertimento, diciamo che quello che noi abbiamo appena detto, che questa cosa non ci preoccupa, non è che non ci preoccupa perché non c'è niente di cui preoccuparsi, ma non ci preoccupa perché è una cosa perfettamente in linea con le tante altre cose di cui preoccuparsi. Quindi una volta che siamo nel mare delle cose,
sotto la linea, dai, sotto la linea.
Siamo nel mare delle cose di cui preoccuparci, questa qua è assolutamente in linea, tranquillamente, in mezzo alle altre ci sta bene, punto. Non è degna di nota.
Non è degna di nota. E di cosa si parla? Si parla, innanzitutto, probabilmente saprete che molti smartphone offrono la funzionalità di sblocco, non digitando un codice o cose del genere, ma mostrando la propria faccia. Quindi come funziona il sistema? Tu premi il tasto per sbloccarla, se ci sei davanti, che in genere dovrebbe essere la cosa ovvia, a meno che il tuo telefono non l'ha preso un'altra persona, quello si sblocca senza dover fare nessun'altra azione noiosa e frustrante come mettere un pin, disegnare una sagoma e cose del genere. Se invece non riconosce la tua faccia, ti chiede il pin.
O ti chiede un altro sistema di quelli che ha l'impronta digitale, puoi mettere una scala di sistemi che, per vedere quale preferisci.
Ma se ci pensate, perché dovete premere il tasto? Cioè, il motivo per cui voi dovete, perché uno potrebbe dire, ma se lui sa riconoscere la mia faccia, perché non fa semplicemente che quando vede la mia faccia si sblocca? Perché se vede la mia faccia vuol dire che per esempio non è in tasca, quindi non è che poi premo lo schermo per sbaglio, no? E fa delle azioni. Se si vede la mia faccia vorrà dire che non c'è nessun ostacolo, almeno in buona parte dello schermo, quindi si potrebbe sbloccare da solo. Il motivo per cui non si può sbloccare da solo è un motivo tecnico, ed è questo: dovrebbe tenere continuamente la telecamera accesa. E voi direte, e quindi è un problema di privacy? No, non è un problema di privacy, è un problema di batteria, perché mantenere sempre la telecamera accesa e ogni mezzo secondo chiedersi quella cosa davanti è la faccia del proprietario o della proprietaria, fare continuamente questa operazione sarebbe un grande spreco di CPU e di conseguenza di batteria, e quindi poi il cellulare dopo poche ore sarebbe scarico e voi non sareste tanto contenti.
E nessuno vuole questa cosa.
No, chiaro, nessuno vuole vedersi scaricare il cellulare ancora prima. Ma
soprattutto sapendo che il motivo per cui si scarica è che praticamente il sistema ha scattato 50.000 foto alla tua tasca e non ci ha mai visto la tua faccia.
Esattamente. Però sarebbe simpatico poter fare la feature finale, cioè fare un sistema che ogni volta che voi lo guardate è sbloccato e ogni volta che voi non lo guardate è bloccato, sarebbe molto più pratica, perché vuol dire che voi appena mettete appena non guardate più il telefono, quindi magari ce l'avete sul tavolo davanti a noi, quando lo guardate vedete sullo schermo perché si sblocca, e appena distogliete lo sguardo lo schermo si blocca. Per vedere come si potrebbe fare qualcosa del genere, vale la pena di nominare come funziona il anzi no dai lo nomino prima come fa a funzionare questo sistema. L'idea è questa: l'idea è che non è che è complicato riconoscere se c'è un volto davanti a noi in generale, è complicato. Cioè, nel senso, sì, ok, lo è. Però il quanto si scarica la batteria dipende anche dal tipo di tecnologia che utilizziamo per computare. Non si è capito niente, mi spiego meglio. Uno dei problemi grandi della tecnologia, l'abbiamo nominato molte volte, è il fatto che la tecnologia informatica tende a essere generale. Cioè i computer, e quindi per estensione anche i cellulari, possono fare tutto quanto quello che può fare un computer, non sono pensati per una sola applicazione. Il vostro cellulare di 20 anni fa, o anche il vostro cellulare attuale, se avete uno di quei cellulari che ormai si chiamano dumb phone, stupidofoni,
o feature phone,
sì, se li vendete sì. Se li vendete si chiamano feature phone,
se li usate si chiamano dumb phone.
Esatto, quelli la cui batteria dura una settimana. Ecco, quel tipo di dispositivi sì, dentro c'ha anche un computerino un po' generico, ma sostanzialmente la maggior parte delle cose che fa c'ha dei circuiti fatti apposta, che sono proprio fatti per esempio per telefonare. Siccome telefonare è la cosa principale che fanno, non utilizzano una CPU per telefonare, utilizzano un coso fatto apposta, ottimizzato.
Sì. Invece uno smartphone non è fatto in questa maniera, lo smartphone sostanzialmente è un computer, quindi come, in quanto computer è una, appunto una metamacchina, una macchina generica, cioè una cosa che dipende da quello che c'è al software che ci mettete sopra, fa cose diverse. E infatti, che so, se avete un cellulare.
Ho detto metamacchina comunque, sì. Ti ho sentito.
Sì,
metamacchina. La lascio per chi ci ascolta.
Se avete un cellulare, uno smartphone un po' vecchiotto, magari vi accorgerete che se sta facendo qualcosa mentre inserite il cavetto della batteria, magari notate un piccolo rallentamento. Questo perché? Perché anche il circuito di ricarica della batteria passa dalla CPU, quindi una cosa apparentemente del tutto hardware, tipo collego cavo, passa corrente, in realtà su uno smartphone è gestito come tutto il resto dal sistema operativo.
Interessante, non sapevo questo dettaglio del cavetto USB. Però invece se uno progetta un sistema per fare solamente alcune funzioni, in generale può avere prestazioni molto migliori e consumi molto più bassi. Faccio un esempio piuttosto noto, ma non ci infiliamo lì dentro. Sapete che i bitcoin si calcolano facendo fare delle operazioni inutili a dei computer che sono utili solamente perché c'è valore di scambio, però facendogli fare delle operazioni. Se voi le fate con il vostro computer, quello va piuttosto lento e consuma un sacco di energia, e quindi le persone hanno fatto dei circuiti fatti apposta che fanno solamente le operazioni che sono necessarie al bitcoin, e questo va molti ordini di grandezza più veloce con molto meno consumo. Cioè le differenze non sono cose tipo che lo ottimizzi del 10%, sono cose tipo che lo ottimizzi del 1000% per molte operazioni. E l'esempio dei bitcoin è uno che è un po' pop, ma questo lo si vede in tantissimi aspetti. Ebbene, anche per il riconoscimento facciale si può fare la stessa cosa. Cioè se questo sistema di scattare la foto e analizzarle alla ricerca di una faccia, invece di farlo fare al processore dello smartphone, lo facciamo fare ad un processore fatto apposta, quindi c'è un processore che sta lì solamente per riconoscere se c'è una faccia di fronte alla telecamera, allora vediamo che il tutto non consuma poi così tanto. E quindi, beh sì, certo, consuma sempre di più che non averlo affatto, però che non lo so quanto consuma, però immagino che se lo stanno facendo hanno valutato che farlo di continuo per un'intera giornata sia sostenibile per la batteria di uno smartphone.
Sì, quindi praticamente quello che sta succedendo è che la Qualcomm ha proposto nella sua presentazione dei nuova generazione di processori un sistema sostanzialmente che permetterà di avere questa funzione aggiuntiva, che quando il cellulare bloccato, diciamo a schermo spento, il sistema è in grado di riconoscere se passa una faccia. Attenzione, non se passa la tua faccia, ma prima di tutto riconosce se passa una faccia. Se passa una faccia, allora attiva il sistema operativo, perché tutta questa cosa viene fatta a monte, quindi risparmiando corrente. Per dirlo in parole povere, c'è un pezzo di circuito, diciamo, a parte che si occupa di queste cose senza fare partire il telefono, quindi risparmiando la batteria e consumando solo la batteria di quel pezzo di circuito, diciamo, che serve a fare funzionare quel pezzettino di circuito, riconosce che c'è una faccia. Se c'è una faccia che passa, allora attiva il sistema operativo e gli chiede: ma questa faccia è la faccia che tu riconosci come password, per esempio, per accedere?
Quindi diciamo che il controllo vero e proprio viene comunque delegato al sistema operativo vero, perché si considera che sia probabilmente più robusto, perché questo sistema, per essere efficiente, probabilmente si perde un po' di pezzi.
Sì, non soprattutto si perde molta risoluzione, diciamo. Che
sarà un sistema tendenzialmente con molti falsi positivi, quindi probabilmente a volte il sistema operativo si sveglierà in vano, perché magari davanti a sé non ha davvero una faccia, ma solo una cosa che gli era sembrata una faccia, oppure ha la faccia ma non è la faccia della persona giusta.
Però indubbiamente consentirà di risparmiare molta batteria rispetto a quello che dicevamo prima. Un sistema del genere non scatterà mai 50.000 fotografie alla tua tasca, perché la tasca ovviamente ha una possibilità zero di assomigliare a una faccia. ovviamente accendere il sistema operativo soltanto quando c'è la possibilità di che ci siano facce, nel senso, una cosa del genere magari la batteria la consuma lo stesso, ma la consumerà se tu ti metti col cellulare spento esposto in metropolitana, allora quello si accenderà in continuazione perché vede facce ovunque. Però diciamo, nella maggior parte degli usi in cui è inutile controllare se uno sta usando il sistema, ovviamente non vede niente e quindi resta tutto spento. A che serve questa cosa?
Beh, questa cosa serve sostanzialmente per ottenere uno dei principi chiave della progettazione di interfacce utente, che negli smartphone mi sembra che trovino uno dei momenti di realizzazione migliori, che è l'idea di ridurre gli attriti che abbiamo nel fare le nostre operazioni. Cioè, ricordiamoci, nella maggior parte delle operazioni che si fanno con gli smartphone, le operazioni che stiamo facendo sono funzionali alla produzione di valore per varie aziende, quindi sostanzialmente noi facciamo parte della catena con cui producono valore e quindi producono soldi, quindi tendenzialmente vogliono che le facciamo, ok?
Vogliono che ne facciamo il più possibile,
il più possibile, che le facciamo al momento giusto. E quindi, per esempio, se sanno che in generale è meglio farti scattare più foto, non solo, ma è bene che se tu stai per notare una cosa particolarmente stramba, non lo so, no? Dal gatto che fa l'espressione buffa mentre salta addosso a una lucertola, a un altro evento curioso, di quelli, no, per cui ci vuole proprio la prontezza di riflessi, di prendere il proprio dispositivo fotografico e scattare subito, un pin in mezzo alle scatole non può funzionare. Serve qualcosa di più rapido ed è molto importante farlo, perché quella foto poi magari riceverà 100 like, ok? Quindi capite che il meccanismo è questo. O anche, no, quando se avete una vaga sensazione di calura e state quasi quasi pensando di andarvi a prendere un gelato, ma siete in un quartiere che non conoscete, avete bisogno di chiedere al vostro oracolo preferito dove si trova la gelateria più vicina a voi, vedete che lì, nel senso, non bisogna perdere l'attimo, magari poi ti passa la voglia di prendere un gelato se perdo un secondo in più.
Magari vedi la fontanella che avevi a due centimetri.
Esattamente, e invece no, riducendo gli attriti questo sistema funziona meglio. Per esempio, questo è il motivo fondamentale per cui i sistemi di acquisto online ti propongono sempre: mi permetti di salvarti la tua carta di credito così che non devi digitarla la prossima volta? Voi potreste pensare magari se la vogliono tenere, meglio di no, perché poi mi si rubano i dati. Ma non ti si rubano i dati, cioè, nel senso, non è quello il business model di Amazon. Il modo con cui fai affari Amazon è dire: quando ti viene in mente che tu forse vuoi delle pantofole con le paillette, tu non ci devi pensare tre volte.
Non ci devi pensare, perché sennò non te le compri. Shopping compulsivo, questo ci vuole.
E quindi tu devi poter ordinare con un click solo. Io, esatto, mi sono già salvato il tuo indirizzo, so dove abiti, so la tua carta di credito, clicca sul carrello, ti prego.
E sì, e il sistema one click di Amazon è proprio questo, cioè, nel senso che è tutto già preconfigurato in maniera tale che tu, quando vuoi comprare, non puoi tornare indietro.
Cioè, il volere qui è morbido, nel senso, non è che proprio tu vuoi, no, fortissimamente vuoi, tu
appena hai un vaghissimo desiderio deve essere già speso, i soldi devono già fluire.
Esatto, il pentimento poi potrà arrivare, tanto poi dopo c'è il reso, se no, no?
Sì, in caso. Ma infatti diciamo, lasciando perdere Amazon, comunque nel caso degli smartphone questo è più nascosto, perché non sempre comprate roba, però comunque contribuite appunto alle campagne di raccolta di dati, agli studi di mercato, insomma tutta questa operazione. Del resto, questo è anche questa cosa della riduzione degli attriti, diciamo, in senso lato, nelle operazioni, diciamo, lo vedete anche da un sacco di altre cose, cioè ci hanno provato in tutte le maniere, il riconoscimento dell'impronta digitale per accedere al cellulare prima, sistemi audio per fare cose al cellulare senza neanche toccarlo, ma anche i molto meno riusciti gesti che hanno quasi tutti i cellulari. Ora, la stragrande, non so quanta può essere la percentuale, ma sono sicuro che una stragrande maggioranza, una quasi totalità delle persone utilizza lo smartphone in maniera, diciamo, scema, cioè non utilizzando i gesti, ma utilizzando semplicemente ci sono le icone, ci clicco sopra, c'è, ci sono i tasti, ci clicco sopra.
Cioè,
che tu
invece faccio... dire fare i gesti è più, è meno scemo.
No, fare i gesti.
Non so di cosa stai parlando,
fare
sia
i gesti
chiaro.
Del, i gesti del, degli smartphone sono quelle operazioni che, per esempio, ti consentono cliccando due volte in un parte, una parte dello schermo, muovendo lo schermo a destra a sinistra, oppure muovendo lo schermo, come per esempio, che so, giusto per intendersi, una che mi viene in mente ora. Sui cellulari Samsung, spostando l'intero palmo della mano sullo schermo, acquisisci lo screenshot. Questo è un gesto. Ora, questa cosa serve perché così tu fai più velocemente una cosa che altrimenti potresti fare lo stesso, però ti prevede più operazioni. E ce ne sono tanti, cioè, questo c'era anche fin dai tempi dei dumb phone, quando vi dicevano i sistemi per chiamare i numeri consueti, che tu avevate un modo per
uno premuto,
uno tenuto premuto ti chiama il numero, sì, della mamma.
Sì.
Questo è il la filosofia, ma la filosofia è sempre la stessa, cioè quella di eliminare appunto operazioni e fare sì che certe cose tu le fai subito. Vuoi scattare delle foto, ti do un sistema per scattare foto, per scattarne 100.000 tutte insieme, perché magari se no tu ti fermi là e aspetti il momento, l'immagine precisa, scappi una foto. Invece in questa maniera sei più propenso a produrre materiale che poi può essere, diciamo, fornire valore in altre maniere.
Attenzione, chiaramente il confine può essere labile, ma c'è tra uno potrebbe dire, vabbè, ma allora perché è meglio, allora il telefono lo facciamo con la rotella, così ci metti un quarto d'ora, fa un numero, ma perché c'è un valore in più nello stancarsi a digitare i numeri? Cioè, se io faccio un sacco di chiamate non vedo perché dovrei faticare di più, o se c'è un numero che in effetti lo chiamo spessissimo non vedo perché non possa essere una cosa comoda sapere che io, quando tengo premuto il numero 4, chiamo, no, un mio collega al lavoro che mi capita di chiamare molto spesso. E certo, naturalmente una parte di queste funzionalità che abbiamo descritto attiene a questo aspetto qui, cioè semplicemente quello di rendere più efficiente uno strumento, o comunque lo può essere in un certo modo di utilizzarlo. La differenza chiave, secondo me, è quando in realtà quello che si sta facendo non è prendere un caso d'uso che l'utente vuole fare e renderlo più pratico per l'utente, ma è sostanzialmente agire su sui desideri che in realtà l'utente non ha mai espresso e che a voce non esprimerebbe mai, anticipandoli e rendendoli ancora più naturali. Quindi questo, secondo me, no, è uno dei punti chiave. Per esempio, l'esposizione alle notifiche: in genere sono poche le persone che ti dicono di non essere abbastanza esposto alle notifiche, che vorrebbero un modo per poterle subire di più. Se, non sempre, ma a volte le persone esprimono il contrario. Cioè, chiaramente, se tu invece semplifichi la possibilità per loro di ricevere notifiche e di venire sollecitati a rispondere a queste notifiche, in realtà non stai rendendo più efficiente una cosa che la persona vuole fare, stai rendendo più efficiente una cosa che tu vuoi che quella persona faccia.
Se avete difficoltà a immaginarvi questa cosa, pensate all'esposizione, come modello di esposizione alle notifiche, i vari gruppi tipo su WhatsApp, di cui magari fate parte, e che vi mandano 100.000 messaggi. La maggior parte delle persone non vuole essere esposta a queste notifiche, ma ciò nonostante se le tiene, perché è il, diciamo, perché poi subentra un ingranaggio di funzionamento del sistema che è fatto in questa maniera. Ovviamente anche questa cosa che noi vi abbiamo detto del riconoscimento a video spento del cellulare con questo sistema ha delle utilità, tra quelle che per esempio la Qualcomm ricorda come appunto per propugnare questo sistema, per esempio l'uso in automobile. Come sapete, il cellulare non si dovrebbe usare in automobile, in particolare se dovete usare i gesti, dovete usare, cliccare tasti, vedere cose. Invece una cosa del genere,
perché non hai tasti fisici, ricordiamo che un cellulare con i tasti fisici funziona perfettamente bene senza guardarlo.
Sì, vabbè, questo, perché tu hai il tatto,
perché sì, certo, non per le persone senza tatto, non volevo essere abilista
ecco,
questa mia affermazione.
Una cosa del genere potrebbe essere utile, perché magari se tu c'hai il cellulare che lo posi in una posizione ben definita all'interno dell'automobile e poi lo usi semplicemente accendendolo, per accenderlo lo guardi e per utilizzarlo magari utilizzi i vari sistemi audio che funzionano in maniera molto simile.
Sì, diciamo che se in automobile quello che fai, come fanno molte persone, avere, non so come si chiama, il reggicoso, il reggicellulare che si appiccica davanti tipo, no, alle griglie dell'aria, insomma hai capito, no? Uno di quei mille modi per attaccare.
Da questa descrizione si capisce solo che tu non ce l'hai.
Sì, esatto, non ho nemmeno un'automobile, quindi mi mancano tutti gli ingredienti necessari, devo dire. Però no, diciamo che se usate uno qualsiasi dei modi per tenere il cellulare fermo in automobile, in realtà non si capisce perché dovreste mettere il blocco a schermo. Chi ve li preme i tasti di nascosto? Sì, certo, se facciamo una frenata, inchioda, poi lo smartphone tocca così, poi forse parte una chiamata, ma sinceramente non mi sembra quello il problema. Quindi non so se come caso perfetto è poi così.
Ma tanto è quello che presentano come caso perfetto loro, quindi vabbè.
Certo. Poi comunque puoi anche fare, sì certo, lo schermo non si blocca, ma probabilmente vorresti che riducesse la luminosità, no? Magari quando, cioè, in fondo se faccio un viaggio lungo e tengo il telefono lì sulla, perché così se mi chiamano vedo subito sullo schermo chi è che mi sta chiamando, però in genere rimane buio quando non mi chiama nessuno, ma adesso mi basta girarmi e lo schermo si illumina anche, no, quando sì, devo solo guardare le notifiche.
Ma tra l'altro questo è anche uno degli usi che loro si spendono di più, non solo quello dell'automobile, ma questa cosa del cellulare che fa continuamente tra schermo bloccato, schermo libero. Perché lo presentano come una cosa di sicurezza? Perché giustamente io ho un sistema che non prevede che ogni volta ci metto la mia impronta digitale o il mio PIN o quello che sia, in cui semplicemente quando io guardo il cellulare si sblocca, mi fa vedere le notifiche, mi fa vedere quello che voglio. Quando qualcun altro guarda lo stesso cellulare che magari io tengo poggiato sulla scrivania mentre faccio una riunione, il mio vicino potrebbe guardare che cosa c'è nel mio cellulare, invece così no, perché quando io lo guardo lui si accende, quando il mio vicino lo guarda lui lo ignora perché non è la faccia giusta. Quindi questo sarebbe l'idea, per avere un sistema che è ancora un altro, appunto un'altra cosa che loro si vendono, di avere un sistema che sostanzialmente potete anche tenere buttato il cellulare là dove capita, perché tanto questo rimane è sempre bloccato tranne quando io lo guardo. Qual è il vantaggio rispetto ad ora? Perché l'ora magari lo puoi impostare così, però in generale c'è un tempo minimo in cui rimane sbloccato, cioè lo sblocco poi anche se
e comunque servirebbero più interazioni. Certo, sì. Poi magari ho l'impronta digitale, quindi è comunque molto semplice per sbloccarlo, però comunque ci devo mettere il dito sopra e questo è comunque un'inibizione, no? Quindi per esempio vuol dire che se io, no, sto magari scrivendo, no, oppure no, mi sto bevendo un bicchiere d'acqua e, no, l'altra mano ce l'ho sporca, no, io mi sto mangiando la pizza e ho le mani sporche, quindi magari non lo toccherei lo schermo, però sì, se non devo toccarlo.
Sì, ma questa cosa tra l'altro l'utilizzo di sistemi appunto come l'impronta digitale o i PIN fisici ti porta spontaneamente a o a lasciare il cellulare configurato di default, come di default, o a configurare il tempo in cui il cellulare si blocca dopo un tuo accesso su un tempo di una certa lunghezza, anche se vuoi essere iper sicuro, difficilmente se tu sei costretto a sbloccarlo con un gesto metterai in tempi corti come 3 secondi, 5 secondi di accensione, perché nessuno vuole dover sbloccare il cellulare ogni 5 secondi, perché questo significherebbe che se tipo tu leggessi un articolo sul browser sul cellulare da un sito web, praticamente dato che non interagisci o tieni il dito perennemente sopra muovendo la pagina, appena la stacchi si spegnerebbe. Questo sistema invece ti permette di avere anche tempi di spegnimento tipo di mezzo secondo, perché tanto mentre lo guardi quello non si spegne, appena sposti la cosina dopo mezzo secondo si blocca.
Certo, vuol dire per esempio che quando vuoi metterlo in tasca non devi bloccarlo prima, per esempio, no? Quindi comunque tornando sul tecnico, se il sistema che vi ho raccontato, no, per cui c'è un processore dedicato al riconoscimento facciale che supporta il processore, diciamo, vero, quello a cui in genere ci si riferisce come tale, il grosso del sistema, solamente per una specifica funzionalità, vi sembra una cosa incredibile, un approccio molto particolare, non vi so dare torto, ma non posso non dirvi che però questo è già come una parte delle funzionalità funziona, in particolare il riconoscimento della frase attivatrice, Siri, ok Google, non so se sono anche forse, sì, forse sono configurabili su... su alcuni dispositivi puoi anche cambiare la frase. E il concetto è lo stesso, cioè c'è un processore dedicato che ascolta continuamente in sottofondo e che continuamente si chiede: ma per caso l'utente ha appena detto qualcosa che assomiglia a OK Google? E se mi sembra che sia così, poi ripasso quell'audio che ho registrato che mi pareva fosse OK Google, sveglio il sistema operativo, gli dico: se sembra anche a te che questo audio sia in effetti quello corretto, allora attivati. E quindi vedete che è un tipo di meccanismo che c'è già, quindi uno sviluppo hardware non banale che arriva addirittura a cambiare le infrastrutture, vale la pena per questo miglioramento di interfaccia. Ecco, mi sembra qualcosa su cui riflettere, ma anche di farlo magari mentre ascoltiamo il prossimo brano, visto che sono ormai le 22:40.
Everyone wants to play.
La titola nella presa, 87.9 sulle frequenze di radio Onda Rossa, una domenica ogni due, ci ritrovate quindi tra due domeniche, abbiamo fatto un cambio passo, non vi siete confusi noi, ci siamo confusi noi torniamo a proposito di confusione, un po' di passi indietro nella scaletta, perché prima stavamo parlando di sorveglianza.
No, in realtà diciamo restiamo sempre nell'argomento, parliamo sempre di riconoscimento facciale, sorveglianza, quindi c'entra anche sulla notizia precedente. Però passiamo diciamo a due notiziole su questo argomento che sono un po' più corte, per cui le mettiamo a parte prima di parlare dell'ultima notiziola, diciamo finale.
Invece
niente, però valeva la pena dare.
Poi penso che sarà di interesse per i nostri ascoltatori che magari vorranno iscriversi a questo progetto. Vabbè, poi ve lo diciamo
sì,
dopo,
sì,
però.
Sì, vabbè. Allora, la prima che diamo riguarda una cosa che è successa in Corea del Sud. Parliamo di riconoscimento facciale, di fotografie, di sistemi automatici. E sembra praticamente è venuto fuori che tramite un'indagine di un'organizzazione non governativa è venuto fuori che la Corea del Sud molto che molto gentilmente registrava ovviamente le facce di tutti quelli che entravano nel paese negli ultimi anni, che sono entrati nel paese negli ultimi anni, ha gentilmente fatto dono di tutte queste foto che prese agli aeroporti e così, ma alle compagnie che lavorano sul riconoscimento facciale. Una cosa molto carina, perché praticamente si tratta appunto di foto dei viaggiatori che quindi semplicemente all'aeroporto non avevano la scelta di dire no vabbè non te la faccio vedere, non te la faccio registrare la mia faccia perché sei in aeroporto, quello è un controllo di sicurezza e sei costretto.
Sì, altrimenti mi sa che non parti.
Sì, quindi non parti, ovviamente non c'era, almeno da quello che dicono, non c'era nessuna liberatoria, però il Ministero della Giustizia ha deciso che a che c'aveva tutte queste immagini di farne buon uso donandoli alle compagnie che lavoravano sul riconoscimento facciale. Ora questa cosa è stata definita un disastro per i diritti umani dalla questa società non governativa ed è una cosa effettivamente che non si era mai sentita, perché si dà per scontato che le organizzazioni governative, appunto gli enti di controllo, come sono il personale di controllo, quelli agli aeroporti, non
magari ci fanno le cose peggiori, ma ce le fanno in proprio, tendenzialmente.
Sì, infatti, vabbè, magari ci faccio un archivio su possibili facce che mi servono a me, cioè all'esercito, per il mio software di riconoscimento nel mondo. Sviluppato appunto dai servizi segreti, questa cosa qua, ma non che li cedi alle aziende che lavorano sul riconoscimento facciale.
Sì, una mossa tra l'altro anche no, difficilmente comprensibile per quanto mi riguarda, non è tanto il fatto che mi indigna il risultato, perché poi mi sembra che di acquisizioni indebite di facce ne hanno tantissime, e non so se queste no, delle persone che sono passate all'aeroporto sono un caso peggiore no, di quelle che hanno raccolto magari in tanti altri modi queste aziende che sono in questo settore. Però è bizzarro, ecco, appunto.
Sì, è bizzarro. Diciamo, il documento che hanno pubblicato sostanzialmente dice che lo scopo di questa cosa sarebbe stato che il governo sperava che fornendo questi dati, queste compagnie private avrebbero prodotto un sistema di screening dell'immigrazione avanzato che avrebbe dovuto utilizzare l'intelligenza artificiale per identificare gli utenti all'interno degli aeroporti utilizzando le varie telecamere che sono sparse nell'aeroporto. Quindi praticamente tu avresti avuto un sistema che ti permetteva di identificare una persona che stava nell'aeroporto, come si muoveva, come andava, se si ripresentava in aeroporto, se viaggiava più volte sempre la stessa persona. C'è un sistema che permetteva appunto di classificare le facce ad uso del magari dei servizi aeroportuali, però il tutto sviluppato completamente dalle aziende private, cioè senza utilizzando per addestrarsi
soprattutto utilizzando il dataset
un dataset ottenuto senza nessuna liberatoria, senza niente praticamente, semplicemente perché la gente doveva passare, quindi comunque gli registravi la faccia e va bene, quindi questo, quella ce l'avevi, ok, gli ti do questa. E sì, diciamo che ovviamente la prima cosa che hanno detto gli avvocati di questa cosa è che questa, questa cosa che hanno fatto viola la legge coreana. Cioè, lasciamo perdere quelle degli altri paesi, che comunque si tratta per lo più di persone che venivano dall'estero, ma comunque viola anche la legge coreana. E ciononostante il governo ancora non ha detto, non ha detto che avrebbe bloccato il programma, quindi diciamo è vero che
tra l'altro dubito si sente che questa notizia possa compromettere il fatto di un programma che era, sembrava già problematico di suo, cioè l'idea di avere un sistema di riconoscimento facciale che monitora tutti quanti mentre si spostano all'interno dell'aeroporto. Tra l'altro comunque l'aeroporto è un posto in cui, a parte no, il primissimo controllo, per il resto sei già stato controllato, no? Ti chiedono i documenti varie volte, non so, non mi sembra sinceramente il tipo di posto in cui sia particolarmente rilevante continuare a fare del tracciamento molto più sofisticato dentro lì, ma questa è una valutazione mia ed evidentemente non è la stessa che hanno fatto loro, ma diciamo che se il programma non può essere messo in discussione per il suo esito finale, difficilmente, no? Mi sembra che poi si possa dire che siccome hanno fatto anche un'irregolarità nel mezzo, allora tutto il programma salta.
No, sicuramente non salterà, infatti il governo non ha fatto niente, era semplicemente per dire questa bellissima situazione. Dico, non è, è una cosa che il che non è neanche nuova, perché queste vendite, passaggi di dati, di facce, di cose, è diventata una cosa ormai comune. La cosa che è nuova è una cosa su, è la scala, è il fatto che si tratta di immagini acquisite, non per una questione di volontarietà dell'utente a darle, come non mi ricordo qualche puntata fa, che mese fa parlavamo che in Australia hanno fatto queste cose usando i sondaggi, nel senso che tu, non mi ricordo quale azienda era, che tu praticamente rispondevi a un sondaggio e ti facevano la fotografia e poi quella fotografia la vendevano e la utilizzavano. Ora quello già c'è una parte attiva, ma qua tu sei costretto a dargli l'immagine, quindi questa è la cosa strana. Il tutto in mezzo a governi negli Stati Uniti, in vari stati degli Stati Uniti, anche in Germania, in Francia stessa, in cui si discute un ban attivo delle, de, dei sistemi di riconoscimento facciale, cioè come se stessero facendo le corse, ne, cioè, allora, questa cosa mi ha fatto pensare sostanzialmente alla, non so se vi ricordate, gli esperimenti nucleari francesi nel Pacifico, quando ci fu la moratoria sugli esperimenti nucleari, che i francesi fecero una serie di esperimenti nucleari in, in pochissimo tempo, perché siccome c'era la moratoria e poi non li potevano fare più, allora li hanno fatti subito, perché diciamo mettiamo dentro i dati subito. E questa a me pare esattamente la stessa cosa, cioè che mentre in tutto il mondo, nella, in Occidente, nel, diciamo, nei paesi in cui siamo un po' più attenti alle libertà civili, si discute di mettere al bando questi sistemi, nel frattempo stanno cercando in tutte le maniere di addestrare e ottenere sistemi funzionanti per prima che poi, prima o poi verrà una moratoria a livello internazionale su questo tipo di cose. E questa, diciamo, è una cosa. Un'altra cosa che volevamo, un'altra notizia che volevamo darvi era una simpatica applicazione che è sempre del riconoscimento facciale, e su questa cosa torniamo a quello che, di cui abbiamo parlato circa un'oretta fa, direi, o più o meno 50 minuti fa, che era il, la sorveglianza sul lavoro. E l'occasione di parlarne,
e se prima ci siamo detti che quando si parla di sorveglianza, no, spesso poi si nominano l'avere per le mani chissà quali segreti, ma poi in fondo non c'è spesso nessun segreto, e invece poi guarda caso forse la feature che più interessa è quella sul report della produttività di ogni persona che lavora in una certa azienda, e invece qui nominiamo un caso in cui in effetti dati sensibili ce ne sono, e ciononostante vediamo che, come dire, i difetti e i problemi del, del riconoscimento facciale superano di molto comunque i benefici. Stiamo parlando infatti del settore legale, del settore degli avvocati.
Sì, sì, diciamo in particolare più che degli avvocati, diciamo, degli avvocati di grido, che poi sono quelli che si fanno le cause milionarie, parliamo per lo più dei praticanti avvocati e degli impiegati degli studi legali, che dato che maneggiano dati sensibili, là è chiaro che maneggiano dati sensibili senza dubbio. E negli Stati Uniti si è diffuso, soprattutto appunto, diciamo, nell'ultimo periodo di lavori da casa e cose estremamente informatizzate, l'idea che questi lavorino sostanzialmente sotto sorveglianza, perché il modo più facile per controllare che non ci siano violazioni sulle cose che possono fare è mettergli una telecamera davanti e costringerli a lavorare in maniera che vengano riconosciuti che sono loro, che quindi soltanto chi è autorizzato stia maneggiando certi dati, eccetera eccetera. Dicevamo, diciamo, l'abbiamo detto varie volte, tutti questi sistemi di intelligenza artificiale, riconoscimenti, cose, sono caratterizzati per come sono fatti e di come sono addestrati da un certo livello, come dire, di bias etnico, oserei dire.
Eh sì, okay. Infatti sono sistemi che funzionano sempre in maniera probabilistica, no? Proprio per il modo in cui funzionano, c'è sempre un certo che di incertezza, e questo è, diciamo, una parte dei problemi che fa sì che potrebbero non funzionare bene quanto si vorrebbe, ma i problemi magari finissero qui. Il punto è che nella maggior parte dei casi i sistemi funzionano molto peggio per persone che magari sono persone nere, che sono oppure che sono donne, oppure che fanno comunque parte di gruppi sottorappresentati nei dataset con cui il sistema è stato generato, che sono tendenzialmente i dataset di aziende statunitensi.
Sì, diciamo che appunto il sottorappresentante non è sottorappresentante della popolazione generale, è sottorappresentante del dataset, perché poi è con quello che viene addestrata l'intelligenza artificiale.
E non solo, ma i sistemi, siccome almeno in questi casi, in molti casi è così, si tratta di sistemi comunque, diciamo, di protezione, che utilizzano l'intelligenza artificiale per fare una sorta di controllo e accessi, cioè decidono se tu puoi o non puoi utilizzare il computer per intero o fare una certa cosa specifica. Si capisce che questi sistemi, quando non sono sicuri che il riconoscimento facciale sia andato a buon fine, ricorrono alla scelta più prudente. La scelta più prudente è sostanzialmente di buttarti fuori, di non farti entrare. E poi, quindi vi trovate che voi non potete entrare nel vostro sistema perché a quanto pare non siete voi.
Sì, quindi diciamo che dal report che abbiamo visto ci sono interviste a persone che persone di colore, o perché hanno la capigliatura strana, o per tante altre cose, sono continuamente buttate fuori da questo sistema e non si possono neanche lamentare, perché questo sistema per esempio funziona bene con i colleghi più omologati, diciamo, più con una faccia più da training, e quindi questa cosa rende il lavoro sempre più stressante, perché se tu stai facendo una cosa e appunto il sistema ti butta fuori perché non ti riconosce più o perché ha un dubbio se tu sei tu, questa cosa ti spezza il lavoro, rende la cosa più difficile.
E quindi, così come per la sorveglianza, diciamo, normale, che è caratterizzata sia, come dire, da un'invasività che è, diciamo, è by design, è voluta l'invasività della sorveglianza, no? È lì per quello, e quindi ha sia un'invasività perché chiaramente ti senti monitorato perché lo sei, ma ha anche continua ad avere la stessa arbitrarietà che ha anche, no, magari la guardia giurata, no, della tua azienda, che allo stesso modo potrebbe, no, dire ad alcune persone, non so, faccio un esempio, che ci si deve presentare al lavoro in teoria con il tesserino, ma se tu te lo dimentichi magari ti fanno entrare lo stesso perché ti conoscono, ma magari, no, si fanno preferenze, no? Ma quindi magari c'è alcune norme che le si piega in un modo o nell'altro in base a ai pregiudizi, alle categorie mentali del sorvegliante, e sostanzialmente la sorveglianza fatta con i sistemi digitali fa esattamente la stessa cosa, in maniera diversa nei dettagli, ma non diversa nel risultato, cioè il fatto che poi alla fine discrimina sempre chi era già discriminato nella società. E quando si parla di persone discriminate nella società, secondo me il nostro pensiero non può non andare a tutte quelle persone che sono state, per esempio, bannate da Twitter e che per questo hanno sofferto e nutrono di notte sogni di vendetta.
Ma non solo da Twitter, anche da tanti altri social. Purtroppo questo è un problema che di vera discriminazione, altro che queste cose, non ti riconosce il software e ti devi loggare 50 volte nella stessa giornata, e va bene, lo fai, che sarà mai, lavorerai 7 ore in più, che ci vuole.
Però ricordiamo che Twitter non è solamente un'opportunità di comunicazione, non è solo per uno svago, ma in alcuni casi è una vera e propria dipendenza. E noi pensiamo che comunque, quando si ha di fronte una situazione di dipendenza, di sofferenza, non si può intervenire in maniera troppo brutale, perché questo potrebbe dare dei risultati davvero pessimi, no? Togliere delle sostanze da cui una persona tossicomane è dipendente può portare a pessimi risultati, ed è proprio il caso di cui stiamo parlando.
Esatto. Purtroppo c'è un caso di crisi da di crisi da dipendenza che non è stato fornito il corretto supporto, non è stato fornito una terapia sostitutiva, non è stato fornito niente, e quindi questo poveraccio che si è visto bannare dai social network così senza ragione, che cosa vuoi fare? Tu cosa faresti se ti bannassero?
Io sarei andato al Campidoglio della Casa Bianca facendo una manifestazione per spiegare le mie ragioni con un elmo da vichingo.
Sì, era un elmo da vichingo, non erano le corna e bisonte, mi ricordo.
Ah, io credo fosse un elmo da vichingo, mi ricordo male.
Buono, mi ricordo corna di bisonte, vabbè.
Tipo quella ranch negli Stati Uniti, il no, bucranio.
No, con tutta la pelle, non mi ricordo, vabbè. Comunque.
Vabbè, insomma, comunque una cosa fine.
Il problema è che stiamo parlando ovviamente di il povero Donald Trump, che oltre a essere stato buttato fuori dalla Casa Bianca, nonostante per quasi tutti i conteggi che lui aveva fatto risultava vincitore, però purtroppo a quanto pare non si sono fidati dei suoi conteggi, hanno voluto usare i conteggi degli altri, quindi pazienza. Comunque, già non solo questa ingiustizia, che lui aveva contato tutte le schede e risultava vincitore di gran lunga, ma e non gliel'hanno riconosciuto, l'hanno pure buttato fuori da Twitter e dagli altri social media. E lui, che cosa devi fare? Una volta ti buttano fuori, il tuo piccolo incontro
avevano bloccato anche l'account, quello della presidenza degli Stati Uniti, ricordo. Diventava un account personale, e uno che era President of the United States, e anche quello era stato bloccato perché quando era stato bloccato quello personale aveva iniziato ad usare quell'altro come quello personale, per cui venne bloccato.
Che cosa puoi fare? La tua manifestazioncina al Campidoglio sembra che non abbia funzionato, anzi sembra forse che sia andata pure controproducente.
Cioè, nel senso, da alcuni punti di vista supera tutte le aspettative, la partecipazione certo. Ce l'ha avuta.
Comunque, il risultato è che cosa può fare un povero Cristo per questa cosa? Farsi il suo social network.
Esatto, in cui finalmente può dire la verità senza essere per questo bloccato, no, da chi vuole fare la polizia della verità. Ed è infatti andava proprio così, l'aveva detto già da tanto tempo che stava puntando a questo, l'ha lanciato già qualche mese fa, e vediamo che il progetto sta andando bene.
Sì, sta andando bene. Il nuovo social della verità ha diciamo interessantissime caratteristiche che, diciamo, già le versioni di prova ci fanno capire come funziona. Somiglia molto a Twitter, ovviamente, perché Twitter era quello preferito di Trump. Ha delle interessanti regole. Diciamo, come base si basa su un derivato di Mastodon, quindi
manco il software si è riscritto,
manco il software,
ha pure dovuto riciclare quello che c'era già, vabbè.
Sì, vabbè,
poi uno parla bene dell'open source.
Sì, ora giustamente gli invidiosi come il fondatore di Microsoft, di Mastodon, hanno detto che il nuovo social potrebbe violare le regole di licenza di Mastodon. Vabbè, diciamo le solite cose degli invidiosi. Hanno fatto un
problema. Ah, ci sta, certo, perché Mastodon credo sia sotto la licenza AGPL. Che è quella licenza che dice che se fai una versione nuova, anche se non la rivendi, ma se poi la metti online, devi comunque ridistribuirla. Vabbè,
sì,
un dettaglio
devi
tecnico.
Condividere le modifiche, quindi diciamo lui ovviamente queste cose non le hanno fatte. Comunque, vabbè, questi. Vediamo, comunque il sistema in beta testing, diciamo, funziona bene, c'ha delle feature interessanti.
E una delle feature migliori è il fatto del nome, si chiama infatti Truth, verità, no, è, in senso, per me è cioè, vabbè, è chiaramente un grande classico, è uno stereotipo della destra, ma tanto più citano la verità, no, e tanto meno ci si avvicinano. Non so, mi viene in mente anche dei quotidiani più vicini a noi, e che da adesso continuerò ad associare sempre di più alla verità, così come il social network di Trump.
Sì, ma infatti comunque voglio dire, ci sono delle altre feature che cioè ce n'è una che a me devo dire, l'ho sempre, io non uso tanti social network, quasi nessuno per essere precisi, però questa feature l'avrei voluta per esempio in un qualunque browser mail. Per esempio il sistema banna l'uso eccessivo dei maiuscole. Finalmente qualcuno che ci va.
Cioè, ah, ma scusa, ma era Trump quello che scriveva solo con le maiuscole?
Infatti facevano notare proprio questa cosa. Che
ah, sarà perché solo... così, hanno fatto i test e c'era solo Trump. Quindi l'amministratore dell'istanza ha detto, ma qui tutti gli utenti, che sarebbe solo Trump, scrivono solo con le maiuscole.
Mettiamo, banniamoli.
Cioè, se Trump si fa comunque bannare dal suo social network, secondo me inizia a diventare un eroe del mondo moderno.
Esatto, tra le altre cose c'è interessante che i termini di servizio dicono che saranno bannato qualunque contenuto che diciamo calunnia, altera o mette in pericolo, nella nostra opinione, noi, cioè i fornitori, quindi anche Trump, e lo Stato, il sito, scusate. Quindi questa molto liberale come sito per la verità.
Questa cosa
il nome verità, comunque, per questo social network. Mi ricordo un giornale che si chiama un titolo simile in Italia. Non è che...
Senti, quello dicevo prima, devo dire che non è l'unico giornale che ha un nome ispirato a verità. Mi sembra che se ne rincorrono quando si vuole fare propaganda. E niente, mi sembra che con questa notizia, secondo me, definitiva.
No, questa notizia definitiva e fa ridere e fa. Diciamo, uno ci pensa, va bene, due aggiunte minime, una positiva e una negativa. Una positiva è il sistema brilla anche per sicurezza. Infatti sostanzialmente chi appena hanno rilasciato in beta sostanzialmente hanno visto che la pagina di Synapti prevede di creare qualunque utente, quindi hanno creato Donald J. Trump, hanno creato Mike Pence, hanno creato, cioè gli utenti hanno cominciato a fare.
Vabbè, quello tutto. Non è abbastanza normale, io mi aspetto che il nuovo utente in genere è abbastanza libero.
Sì, però vedi, la gente ormai è abituata a Facebook che cerca di comunque collegarlo a un utente reale. Questo sistema non ha nulla di tutto ciò, quindi sostanzialmente ci sono
è come l'internet di una volta.
Esatto.
Vabbè, hanno fatto Mastodon e l'avranno tipo rotto in delle maniere che l'hanno reso peggiore.
Sì, infatti. La notizia invece, che per quanto mi riguarda è negativa, anche se per Trump è positiva, anzi per me non è negativa, è assurda, è che la società di Trump, che dovrebbe fare questo social network che appare essere singolare già da subito, ha raccolto finora loro dichiarano che ha raccolto finora finanziamenti per 10 miliardi di dollari. Notare che il patrimonio personale di Trump è circa 2,5 miliardi, quindi comunque questa società da sola, su questa società, diciamo, di un social network che in versione funzionante neanche esiste.
E da che, non so, qualcosa mi dice che non genererà profitti giganteschi, poi non so,
Sì, sostanzialmente ha già raccolto una quantità incredibile di soldi degli investitori, ovviamente. Stiamo parlando giustamente di investitori che non stanno investendo su la verità, su Truth, stanno investendo su Trump, perché ovviamente è Trump che col suo nome che traina questa cosa. Ora, questa cosa è diciamo è interessante, fanno notare appunto i giornalisti che si occupano di economia, perché non è assolutamente prevedibile che un progetto per una cosa che non funziona al momento non esiste. Cioè, finora a dire, c'era riuscito soltanto Elon Musk a farsi finanziare con montagne di soldi cose che ancora non esistono. E invece anche Donald Trump ci è riuscito, e quindi sostanzialmente questa società ha già raccolto una quantità mostruosa di denaro per un prodotto che ancora non funziona. Quindi non è dato sapere se in realtà genererà mai un profitto oppure no, però
per ora lo sta facendo, direi, perché però poi a incassare, andarsene, facendo, va sempre a tempo.
Lo sta facendo per Trump, quindi comunque ci sono i finanziatori di questa cosa, quindi chissà se a questo punto, anche se faceva ridere fino a 5 minuti fa, a questo punto c'è da preoccuparsi che questa cosa abbia veramente successo, perché con questa con un massiccio iniezione di denaro di questo tipo è probabile che alla fine questo coso si farà e magari verrà utilizzato.
Sì, sì, non è escluso, anche perché l'estrema destra statunitense soprattutto si era già iniziato a lanciare nel tema, no, di social network e in generale strutture online che consideravano alternative, ovvero in cui potevano manifestarsi per quello che sono e non sentirsi dire che quello che dicevano era inaccettabile, ecco, mettiamola così. Bene, noi con questo siamo arrivati a chiusura anche della puntata di oggi della Dita nella Presa, e vi lasciamo quindi nella gradevole compagnia del compagno automagico che per voi mescolerà brani, musica e redazionali fino a domattina quando ripartirà la rassegna stampa e poi da lì la programmazione consueta di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il nostro sito è ondarossa.info, che lì troverete a breve anche questa puntata, e che lì trovate anche l'archivio di tutte le nostre trasmissioni. Trovate, ed è una cosa a cui è sempre antipatico chiederla, ma lo facciamo lo stesso con sdegno. Vi ricordo che questa radio vive del finanziamento di chi la ascolta, e quindi siete davvero caldamente invitati a contribuire come potete. Una delle modalità è anche quella di sostenere il progetto di Scarceranda, che chiaramente avvicinandoci la fine dell'anno inizia ad essere in giro. La potete trovare in vari punti e sul sito trovate i dettagli anche da questo punto di vista. Un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, uno ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao. Thank you.